www.redigio.it e la storia continua. Il villaggio che diventò un castello. In un'indagine archeologica di una vasta area, per esempio presso Sant'Agata Bolognese, ha permesso di individuare i resti di un borgo fortificato del IX secolo e di ricostruire la vita quotidiana in un villaggio, padano dell'Alto Medioevo. Villaggio padano. È cominciato tutto per caso. Nel 1994 alcuni piccoli centri dell'Emilia, non lontano da Modena, iniziarono i lavori per realizzare una discarica in una località chiamata Crocetta, presso Sant'Agata Bolognese. Immediatamente vennero alla luce dei reperti archeologici e fu avvisata la soprintendenza, che stabilì di iniziare un corretto scavo stratigrafico nell'area. Lo scavo, diretto da Sauro Ghellichi, che è un docente di archeologia medievale presso l'Università di Venezia, e da Nicoletta Giordani, funzionario della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna, è durato 4 campagne e alla fine sono stati indagati 30.000 metri quadrati di terreno, che ci hanno raccontato una storia di notevole interesse. Dopo lo scavo, il luogo è stato effettivamente occupato dalla discarica, ma tutto è stato scientificamente documentato e i reperti, ottimamente ricontestualizzati nelle ricostruzioni grafiche che Riccardo Merlo e presentati al pubblico in una mostra che recentemente si è conclusa a San Giovanni per Siceto, e ci hanno restituito l'affascinante spaccato della vita di un villaggio padano alla fine del primo millennio. La vicenda di questo sito comincia nel tardo IX secolo, verso la fine dell'età carolingia, quando probabilmente ospita un piccolo agglomerato di case. Uno solo di questi edifici è stato ritrovato, gli altri sono andati distrutti nel corso delle successive ristrutturazioni. Una casa interamente costruita in legno, dall'aspetto piuttosto semplice, a pianta rettangolare e divisa in 3 stanze mediante dei tramezzi. Intorno al focolare. L'aspetto del villaggio viene però ben presto alterato in modo sostanziale. Nel X secolo, infatti, l'intera area viene fortificata. Intorno all'abitato si scava un fossato e si innalza un poderoso terrapieno, sormontato da una robusta palizzata in legno di quercia. All'esterno della fortificazione viene inoltre aggiunta una motta, ovvero una collina artificiale, sulla cima delle quali si costruisce probabilmente una torre in legno che garantisce un controllo totale dell'insediamento e su buona parte del territorio circostante. Dentro il recinto fortificato, la popolazione del villaggio è concentrata all'interno di una serie di case indipendenti ma giustapposte, che formano 2 singolari edifici allungati. E come nella fase precedente, le case sono in legno, coperte da un semplice tetto di paglia. Al loro interno si svolge regolarmente la vita quotidiana degli abitanti del villaggio e attorno ai focolari ritrovati dagli archeologi dobbiamo immaginare riunite la sera queste famiglie della bassa modenese intorno all'anno 1000. Dentro ciotoli in legno mangiavano per lo più minestre di cereali o legumi, una tipica pietanza medievale. Preparata dentro pentole in ceramica grezza, oppure della carne di maiale da accompagnare con il pane, e poi molta frutta fresca o secca. Contadini e artigiani. e attraverso i numerosi reperti riusciamo poi a mettere a fuoco le attività che si svolgevano nel villaggio e dunque ad avere anche informazioni sull'economia che lo caratterizzava. Senza dubbio, il lavoro agricolo era una delle principali occupazioni e sono stati ritrovati numerosi elementi in ferro riferibili ad attrezzi come roncole, falci o asce. I resti paleobotanici, principalmente semi rinvenuti durante lo scavo, sono fonti di informazioni ancora più precise al riguardo, segnalando la coltivazione della vite, canapa, fava e di numerosi alberi da frutto come peschi, pruni, fichi. Anche l'allevamento era praticato in modo piuttosto intensivo, come dimostrano le molte ossa di maiale e di bovini, questi ultimi impiegati soprattutto per l'aratura. Ma agricoltura e allevamento non erano le sole attività. Le molte scorie e i semi lavorati e rinvenuti indicano che almeno parte degli abitanti del villaggio era dedita alla lavorazione del metallo, il ferro soprattutto, per la realizzazione degli attrezzi, ma anche di altri oggetti come chiavi e coltelli. E forse c'era pure l'orafo, come suggerisce un reperto particolare, una matrice per orecchini molto eleganti ricavati da un mattone. Numerose fusarole e pesi da telaio segnalano come fosse praticata anche la filatura, ma c'è dell'altro. Import-export. Da reperti apprendiamo che il villaggio era inserito in circuiti commerciali di entità tutt'altro che secondaria, perlomeno a carattere interregionale. Lo dimostrano molti recipienti in pietra ollare, un materiale molto diffuso nel Medioevo, le cui cave si trovano nell'arco alpino. Con la pietra ollare si realizzavano soprattutto pentole, molto robuste e resistenti alle alte temperature. Anche le svariate macine rinvenute nello scavo sono realizzate con un minerale proveniente dalle Alpi occidentali, mentre alcuni vetri particolarmente raffinati e le ceramiche invetriate, cioè ricoperte all'esterno da un rivestimento vetroso, che conferisce loro lucentezza e sono sicuramente prodotti di importazione. E l'importanza economica del luogo, che era lambito da un corso di acqua navigabile, è testimoniata anche dal ritrovamento di alcuni denari di argento del tempo della dinastia ottoniana, quindi la seconda metà del X secolo, fatto non comune negli insediamenti rurali di questo periodo. Fin qui i molti dati archeologici ottenuti grazie a un sapiente analitico lavoro di scavo stratigrafico. Ma con questi elementi a disposizione, come possiamo interpretare in chiave storica un ritrovamento così interessante? Difesi e dominati. Non c'è dubbio che il piccolo villaggio più antico sia stato oggetto di una notevole ristrutturazione, quasi una rifondazione, come potremmo dire, nel corso del X secolo. In effetti, i reperti riferibili al X secolo sono proprio quelli di un castello, un fossato, un terrapieno, una palizzata, una motta, una torre. Sappiamo che i primi castelli costruiti in Italia e in Europa in questo periodo erano caratterizzati proprio dall'uso del legno e della terra, per le difese così come per le abitazioni. Ma chi potrebbe aver avuto interesse a trasformare in modo così radicale un villaggio della campagna modenese? Si tratta sicuramente di un intervento imposto dall'alto, voluto cioè da un dominus o comunque da una istituzione con interessi della zona. Lo si vede molto bene nella struttura stessa dell'abitato, rigidamente articolato in scala gerarchica. All'interno del recinto due soli grandi edifici dove si concentra l'intera popolazione. All'esterno, con precisa funzione di controllo, la motta e la torre, che sovrastano il tutto garantendone la difesa e asserendo a livello sociale l'indiscussa supremazia di chi le occupa. E l'ipotesi più attendibile per il momento è che un tale intervento sia stato compiuto dall'abbazia di Nonantola, uno dei maggiori proprietari terreni della zona nel X secolo. Uno sforzo di questo tipo doveva probabilmente essere funzionale a due fondamentali esigenze. La prima economica, volta alla razionalizzazione della produzione e del commercio, e la seconda difensiva, per accentrare la popolazione delle campagne circostanti e proteggere in un periodo politicamente instabile, rendendo così possibile il proseguo delle sue attività. Gli abitanti del castello erano quindi soprattutto contadini e allevatori, ma in caso di pericolo potevano imbracciare le armi e trasformarsi in soldati. Infatti sono state trovate punte di freccia e un falcastro, un attrezzo tagliente che poteva essere utilizzato anche in combattimento. E il castello, inoltre, era sicuramente frequentato, anche se non abitato, da mercanti, quei negotiatiores spesso citati nelle fonti scritte all'epoca. www.redigio.it e la storia continua.